C'è un grande momento di intimità tra Gesù e i suoi amici. E quando c'è l'intimità si pongono le domande più vere, più autentiche. Meglio, quando viviamo momenti di intimità sono le domande ad essere la strada e la presenza più vera dell'amore. Perché Dio è una domanda, non è certamente una risposta. Troppo spesso noi viviamo una fede come certezza, viviamo Dio come una sicurezza, come se Dio fosse la risposta a tutte le nostre preoccupazioni, ai nostri turbamenti, a tutti i nostri quesiti. Dio non è una risposta, Dio è una domanda, sempre. E Gesù nell'intimità cerca di farlo comprendere ai suoi amici, che come noi spesso non comprendono. Perché possiamo anche dircelo che noi siamo cercatori di risposte e non di domande. Le domande ci spaventano, perché le domande aprono, le domande ci danno la possibilità dell'imprevisto, dello stupore. Una domanda a volte rimane anche appesa, perché ti porta ad un susseguirsi di altre domande. Invece noi vogliamo la risposta alla morte, vogliamo la risposta alla sofferenza, vogliamo la risposta a quella preoccupazione, a quella situazione, la risposta perché quella persona si è comportata in quella maniera, risposte a tutto e ci perdiamo il meglio, che invece è la domanda. Domandiamoci sì perché la morte, domandiamoci sì perché la sofferenza, domandiamoci sì perché le persone a volte si comportano male nei nostri confronti. Continuiamo a chiedercelo, ma non cercando immediatamente una risposta. E quando non la troviamo, la risposta, prova a porti un'altra domanda ancora più profonda, ma senza affannarsi però dietro le domande, ma lasciarle aperte, libere. C'è una grande dose di mistero nella vita che a noi ci sfugge, che a noi non ci piace, perché noi dobbiamo controllare tutto, noi dobbiamo capire tutto, noi dobbiamo approfondire tutto e non lasciamo a Dio il margine di mistero, è il margine di vuoto. A volte invece è necessario il vuoto, a volte è necessario lasciare le domande aperte, aperte alla vita, perché sarà la stessa vita a darci altre domande e ci permetteranno così di camminare, perché chi cerca eccessivamente risposte a tutto e a tutti è già morto, è già fermo. Troppo spesso incontro ultimamente persone che credono di aver capito tutto, che credono di avere le risposte a tutto, di spiegare tutto. Mi fanno molta tenerezza, a volte anche un po' d'amarezza, perché ci stanno perdendo il meglio. E il meglio è che Dio stesso è una domanda per te. E allora io amo alla follia chi dubita, chi sta sempre lì a dire ma non ho compreso bene fino in fondo, o quelle persone meravigliose che dicono non lo so, perché a volte bisogna saper stare anche lì e non necessariamente avere un programma di vita dove collocare tutte le cose. Noi siamo di quelli maniacali nell'ordine e anche nell'ordine dell'esistenza. Vogliamo tenere tutto a posto, tutto deve andare come noi abbiamo pensato. Se c'è qualcosa che invece si sposta andiamo nel panico, perché abbiamo paura della novità, il nuovo ci spaventa. Ecco perché le domande ci spaventano. A volte incontro adulti che dicono ah, io ho smesso di farmi domande, tanto non ne vale la pena. Quello mi fa molta tristezza, quello mi fa molto male, perché un adulto che si è fermato a porsi domande è un adulto morto, è già un adulto perso. Invece Gesù, in questa pagina di Vangelo, vuole accompagnarci nelle domande, starci dentro. Comincia con una molto generale: la gente che dice di me? A lui non gli interessava sapere che cosa la gente diceva di lui, perché questa domanda è propedeutica. alla domanda vera, ma voi, sta tutto lì, ma voi, per dire questo mi interessa, ma voi, chi dite che io sia? Ma tu, gli altri possono dire un sacco di cose, la gente può dire tante cose, i libri, la teologia può dire tante cose, i più grandi autori, studiosi, professori, sapienti possono dire tante cose, ma tu, a Dio gli interessi tu. Non gli interessano le risposte preconfezionate, dottrinali, precise, ma gli interessa tu cosa pensi di lui. È come se oggi in questa chiesa Gesù chiedesse a ciascuno di voi: ma tu, chi dici che io sia? Chi sono io per te veramente? Chi sono io, Dio, Gesù, nella tua vita, per la tua vita? Capite che Gesù scende veramente nel profondo, e sarebbe bello che ciascuno di noi questa sera provasse a dirsi anche, no, chi è Gesù nella mia vita ora, provando a porci ancora un'altra domanda e un'altra domanda ancora. E se sono incerte e non complete le domande che vi vengono, meglio ancora. Quando Pietro gli dice: tu sei il Cristo, che ha detto una verità unica, Gesù però questa domanda, questa risposta, scusate, non sta lì a dire bravo, bravo, vedi, hai capito, hai compreso, ma gli dice: non dirlo a nessuno, perché non è necessario che tu dica chi sono io, perché a me mi interessa sapere l'altro discepolo, gli altri, cosa pensano di me. E allora gli chiede di stare zitto. Questa cosa a Pietro non gli garba, non gli piace, lo prende in disparte Pietro e Gesù e lo rimprovera, perché poi Gesù da lì prova ad aprirsi. Il Vangelo dice: gli parlò apertamente. Gesù ha provato a dire: tu hai detto io sono il Cristo, ora ti dico chi è il Cristo. Il Cristo è colui che soffrirà, verrà perseguitato, ucciso, maltrattato, ma dopo 3 giorni risorgerà. A Pietro questo non gli stava bene. E come a noi, quante volte Dio prova a darci delle risposte che non ci stanno bene, perché noi vorremmo la risposta che vogliamo. E allora quando Gesù alla nostra vita si presenta apertamente e prova ad aprirci la mente, a dirci: guarda, la vita è altro, la soluzione a questo problema è altro, anche noi come Pietro non la preferiamo, perché stiamo lì a dire: ma se devo faticare, se devo soffrire, se devo fare delle scelte. Quante volte mi capita a volte di dire a delle persone che forse sarebbe bene fare delle scelte, delle potature, dei cambiamenti. Molte persone si rifiutano di accogliere questo invito, perché i cambiamenti costano fatica. A volte arrivano tanta gente da me a dire: io voglio cambiare, io voglio essere diverso, io da oggi voglio essere un uomo, una donna nuova. Tu gli dici 2 o 3 cose per cominciare e non li vedi più, perché in realtà non vogliono cambiare. In realtà tutti noi diciamo di voler cambiare, ma non vogliamo rinunciare a nulla, non vogliamo scegliere nulla. Per cambiare necessariamente bisogna fare delle scelte. Se vuoi cambiare e risollevarti dal fango in cui ti trovi, alcuni comportamenti vanno cambiati, alcuni atteggiamenti vanno rinnovati, alcune decisioni vanno prese, ma non tutti sono disposti a questo. Allora anche Pietro lo rimprovera, come a dire: no, non è possibile che tu soffrirai fare queste cose. E Gesù gli dice: guarda, questa è la mia vita, questa è la mia vita. Tanto che poi è Gesù a rimproverarlo davanti a tutti e gli dice: tu ragioni con la logica degli uomini, non con la logica di Dio. Capite che la logica di Dio è diversa dalla nostra, che non possiamo pensare a Dio secondo le nostre categorie umane. Dio non ama come amo io. Dio non perdona come perdono io. È un'altra cosa, è oltre. E oltre me, e oltre te. E allora la sua logica è sempre nuova, è sempre pronta a farti fare dei salti in lungo molto più alti, molto più ampi. E spesso noi non siamo d'accordo. E allora ci ritorniamo nella nostra vita senza cambiare, senza modificare nulla, perché diciamo è troppo difficile, non è per me, oppure lo mistifichiamo dicendo non è la volontà di Dio, chissà che altro, forse è meglio così. E allora Gesù dice a Pietro: mettiti dietro di me, Satana, cioè stai calmo, tu ragioni con la logica umana, la logica di Dio è altra. E la spiega e dice quella frase che tutti conosciamo ma pochissimi di noi vogliono concretizzarla: chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quante volte l'abbiamo ascoltata, forse ce la siamo ripetuta e forse l'abbiamo ripetuta anche agli altri, ma quello che vorrei con voi questa sera condividere è la bellezza di questa frase: rinnega te stesso. Rinnegare se stessi significa non dare troppo spazio al proprio orgoglio, al proprio egoismo, alla propria verità. Rinnegare se stessi significa pensare che c'è qualcun altro che è diverso da me e che la pensa diversamente da me. Rinnegare se stesso non significa annientare la propria vita, ma tutt'altro. Rinnegare quella parte di te che è l'io ingombrante. Possiamo dircelo che eccessivamente l'io è ingombrante nella mia vita. Io prima di tutto, io prima degli altri. Se sto bene io, stanno bene gli altri. Devo prima pensare a me, poi posso pensare agli altri. Giù di qui 3.000 proverbi in difesa di questo concetto. Ma la logica di Dio è un'altra. La logica di Dio è: rinnega questo io. Non sempre tu prima, non sempre tu al centro. Decentrati. Cioè rinnegare se stesso significa decentrati. Non esisti solo tu. Non ci sono solo i tuoi bisogni, le tue necessità, ma ci sono gli altri. C'è un mondo con te. Anche gli altri hanno diritto a uno spazio. Quindi rinnega te stesso a questo significato. Prendi la tua croce. E qui in lungo e largo ce lo siamo detti un sacco di volte, no? Che ormai penso e spero che l'abbiamo compreso, che la croce per noi cristiani non è strumento di morte, non è peso, non è condanna, non è male, non è dolore. La croce per me cristiano è salvezza, è bellezza, è gioia. Vedere quella croce a noi non ci rimanda alla sofferenza, ma alla resurrezione, perché altrimenti avremmo scelto come segno contraddistinto della nostra fede la croce. Per soffrire? Assolutamente no. Per sentirci sempre sotto il peso del dolore? Assolutamente no. Per il cristiano la croce è la via, una strada, è una collocazione provvisoria, perché sappiamo che c'è la resurrezione. Perché abbiamo scelto per la nostra fraternità di mettere un Cristo già risorto su quella croce? Se voi lo vedete agli occhi aperti, non ha sangue, nelle sue ferite ha delle gemme, e a braccia spalancate per accoglierti, perché Cristo ha vinto la morte, ha vinto la sofferenza. Quindi per noi prendi la tua croce significa prendi la tua vita meravigliosa, prendi la bellezza della tua vita, prendi la tua salvezza, prendi la tua resurrezione, non quella storia assurda che invece ancora la spacciamo per cristianesimo. Prendi la tua croce come per dire devi sottostare al peso del dolore e della sofferenza della vita, perché il cristiano è colui che è triste, che è sofferente e che si sacrifica, si scarnisce, si flagella. Ma che roba è? Ma c'è gente che ancora campa così, con quest'idea che Dio costruisce croci addosso alle persone. Dio le toglie le croci, e non smetterò mai di dirlo e mai di condividerlo con voi fino allo sfinimento. perché troppo spesso noi l'ascoltiamo, un po' ci crediamo, però quando viviamo dei momenti concreti di dolore diciamo questa me l'ha mandata a Dio e quindi me la tengo. Oh, questa è una bestemmia. Come se Dio si divertisse a mandare dolori, croci, sofferenze, morti, malattie. Ognuno ha la croce che riesce a portare. Ma chi l'ha detto? Cioè, trovatevi una pagina di Vangelo dove viene espresso questo concetto. Ma anche del Catechismo della Chiesa Cattolica, che non è Vangelo, ma in qualche modo prova a dare delle regole alla vita della Chiesa. Non c'è. Però noi, pur di non attraversare quel dolore, di non attraversare quella malattia, l'attribuiamo a Dio. È volontà di Dio se è morta quella persona. Ma Dio, pensate, che voglia la morte. Dio non vuole la morte. Vuole che noi ci convertiamo, vuole che noi ci reinventiamo. Ma veramente pensiamo che la morte è pensata da Dio? Io non ci credo. Lui che ha vinto la morte è colui che combatte e lotta fino alla fine perché tu non muoia. Perché amare significa dire tu non morirai mai. Poi chiaramente si muore, lo sappiamo tutti, ma è un fatto umano. È dentro la mia carne, è dentro la mia vita. Il come moriamo, nessuno lo sa e nemmeno Dio. Vi prego, questo fatalismo, questa idea di destino non è appartenente a Dio e né tantomeno al Dio di Gesù Cristo. Come se Dio avesse davanti il libro, ce l'hanno detto, il libro della vita, sa quando nasci, sa quando muori. Non è così. Dio ha rinunciato alla sua onnipotenza, ha rinunciato a tutto questo per dire io sto con te. Quindi capite, c'è una rivoluzione, prendi la tua croce, ha tutto un altro senso. E seguimi, rinega te stesso, prendi la tua croce e seguimi, cioè cammina, mettiti in cammino, non fermarti mai davanti agli ostacoli, davanti alle difficoltà, davanti ai cortocircuiti, anche davanti alla morte, continua a camminare. Capite che noi siamo fatti poco meno degli angeli, noi siamo una meraviglia agli occhi di Dio, siamo dei prodigi, ma spesso ce lo dimentichiamo. Ci dimentichiamo di tutto questo. Allora, capite, la logica di Dio apre e non chiude. La logica di Dio spalanca la vita. È tutta da vivere, è tutta da attraversare. Qualsiasi cosa ci sia dentro questa esistenza, ne vale sempre la pena viverla. Allora proviamo insieme a chiedere questo dono prezioso a Dio, di avere la sua logica. Il dono più grande che possiamo chiedere a Dio ogni sera è di donarci i suoi occhi, di donarci il suo sguardo. Quanto mi piacerebbe avere gli occhi di Dio, cioè guardare come guarda Dio, guardare voi, guardare me come ci guarda Dio, guardare la vita come la guarda Dio. Ed è una prospettiva fantastica, una prospettiva unica. Chiediamolo questa sera tutti, il dono di avere lo sguardo di Dio su me stesso, sugli altri, sulla mia vita, e non stare lì a ripiegarmi sulla mentalità degli uomini che si lamenta, che si chiude, che si curva su se stesso, che è nervosa, che è rabbiosa. Questa è la logica degli uomini, la logica di Dio è un'altra. Chiediamolo, chiediamo fortemente anche in questa Eucaristia il dono degli occhi di Dio. Questo veramente ci cambierà la vita.
Particolare della mamma che deve subire un'operazione delicatissima alla schiena. Ci ha Il 15 settembre di 25 anni fa veniva ammazzato a Palermo padre Pino Puglisi, è un sacerdote. Veniva ammazzato perché semplicemente stava in mezzo alla sua gente, non si voltava dall'altra parte. E allora ecco, donaci Signore sacerdoti che sappiano stare in mezzo, in mezzo a noi, senza farci da maestri da saccenti, ma che sappiano essere sapienti e saggi e che sappiano essere nostri compagni. Preghiamo. Ascolta.